Buonasera. Allora, hanno il consigliere Cerrelli ha comunicato che arriverà con qualche minuto di ritardo, il consigliere Zanoncelli per motivi di lavoro non può essere presente, mentre invece il consigliere Nicoletti per problemi familiari probabilmente arriverà un pochino più tardi. Lascio la parola a dottoressa Barletta per l'appello.
Signor Cordoni,
presente.
Signor Cristiano Andrea,
presente.
Zanoncelli assente, Cerrelli assente, Torriani, assente, Bersani,
presente.
Buggeri, Sessi,
presente.
Fabiano,
presente.
Dattilo,
qualcuno.
Boldoni, Mancini, Nicolassi assente, Locatelli Ambrogio, Zanaboni, Di Grigoli, Dovera e Spazzierini. Ok, quindi 4 assenti.
Presenti?
E presenti 13.
Grazie. Il numero è legale, possiamo procedere. E se permettete, penso di... Ciao, ecco il consigliere Nicoletti.
Abbiamo presente.
No, pensavo di interpretare il pensiero del consigliere rivolgendo la nostra vicinanza all'arma dei carabinieri e ai carabinieri che sono stati feriti ieri in questo gesto folle, anche perché sono persone che eseguono un lavoro, erano lì per svolgere semplicemente il lavoro di custodia delle sedi democratiche, per cui pensare che sia stato colpito proprio davanti alla porta di un'istituzione così importante come la sede del governo è veramente un atto gravissimo. Penso che la vicinanza all'arma sia da esprimere in modo unanime. Immagino che anche la politica e i partiti debbano anche riflettere su questi episodi. È vero che è un episodio singolo, è vero che è un episodio folle, però è altrettanto vero che in una situazione così drammatica, dove sia le famiglie che le imprese stanno vivendo veramente male questo periodo, anche l'atteggiamento e le parole usate nel dibattito politico possono incidere nell'esasperazione degli animi, per cui poi c'è sempre la persona più debole, più mentalmente instabile che mette in atto questi gesti. Colgo anche l'occasione per esprimere, penso, l'unanime consenso alla finalmente costituzione del nuovo governo, perché oggettivamente dopo più di 2 mesi dalle elezioni un paese come il nostro non poteva stare senza una guida forte che indirizzi fuori da questa vita amministrativa, al di là delle appartenenze politiche e dell'appoggio formale o meno a questo governo, però sicuramente va espresso il compiacimento per aver iniziato ad uscire da una crisi istituzionale che poteva essere veramente, veramente pesante. Ecco, questo penso di poterlo fare a nome di tutti i consiglieri comunali, e adesso possiamo iniziare la seduta con i nostri atti all'ordine del giorno. Mi spiace che in qualche cartellina mancherà la penna, perché abbiamo già accorti che c'è stata qualche sparizione, non dolorosa, ma ma solo una disattenzione. Punto, facciamo il punto 1 all'ordine del giorno, approvazione degli atti approvati nella seduta precedente, se ci sono osservazioni in merito, se no possiamo metterlo in votazione. Chi vota a favore del punto 1 all'ordine del giorno alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Punto 2 all'ordine del giorno, esame ed approvazione al conto di bilancio esercizio finanziario 2012. Visto che non sono riuscito a far avere consiglieri prima della seduta la redazione della giunta, ve la leggo per ormai saltando alcuni passaggi meramente formali. Rendiconto della gestione, come sapete, costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi conclusiva proprio in questo documento contabile. Se infatti il bilancio di previsione rappresenta la fase iniziale della programmazione gestionale, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, che si traduce nella individuazione di obiettivi e programmi, il rendiconto di gestione esprime quella successiva di verifica dei risultati conseguiti al fine di giudicare l'operato della giunta e dei dirigenti nel corso dell'esercizio finanziario. La relazione al rendiconto della gestione che vi proponiamo pertanto, l'obiettivo è valutare l'attività svolta nel corso dell'anno, cercare di dare un'adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile interpretazione agli eventi considerati. Partendo da una considerazione di carattere generale sul rendiconto 2012, dobbiamo dire che è stato un anno assolutamente non facile a causa delle manovre governative che hanno progressivamente ridotto le risorse finanziarie e per i numerosi vincoli ai quali siamo stati sottoposti, unitamente alla difficile situazione finanziaria che tutti noi stiamo vivendo. La gestione ed i risultati dell'esercizio risentono in modo rilevante degli effetti prodotti dal vincolo imposti dal patto di stabilità interno, con particolare riferimento all'andamento dei flussi di cassa in conto capitale, di cui parleremo dopo, e della sfavorevole congiuntura che sta attraversando l'economia europea e italiana in particolare. La gestione del bilancio ha risentito ovviamente anche dello scenario di questa stasi economico-finanziaria ed ha imposto di conseguenza all'amministrazione il massimo rigore per garantire da un lato gli equilibri di finanza pubblica e dall'altro il mantenimento degli interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà e di livelli dei servizi sociali erogati. Complessivamente le manovre intervenute nell'arco del 2012 hanno fortemente limitato le capacità di azione di tutti gli enti locali, nel momento in cui invece sarebbe stato necessario fornire loro più risorse per intervenire sul territorio a sostegno dei cittadini e dello sviluppo. Il controllo di gestione ha puntualmente monitorato e rilevato le criticità insorte, operando per riallineare il bilancio dei programmi con l'obiettivo di utilizzare al massimo le risorse effettivamente disponibili. Mi riferisco alle azioni intraprese a novembre dello scorso anno a rettifica del bilancio di previsione. Nonostante tutto, le azioni poste in essere durante l'esercizio finanziario hanno consentito di rispettare il patto di stabilità e di continuare a mantenere il livello quali quantitativo dei servizi erogati. Più avanti la relazione e l'analisi della gestione finanziaria analizzano anche l'avanzo di amministrazione, che per quanto riguarda il bilancio corrente è di solo i 1.700 euro di avanzo. Una considerazione di carattere generale che riguarda un po' tutti gli enti locali, in particolare i comuni. L'inasprimento della manovra a carico dei comuni, chiamati a generare avanzi di bilancio per rispettare il patto di stabilità, ha inevitabilmente condotto il comparto a tagliare la voce di spesa maggiormente comprimibile, ovvero gli investimenti, e chiunque di voi viaggi sulle strade se ne rende perfettamente conto. Tenendo comunque sotto controllo la spesa corrente, che è in larga parte composta da uscite che il comune è obbligato ad onorare, come gli stipendi e il pagamento degli interessi sul debito. L'Istat rileva una riduzione della spesa per investimenti dei comuni tra il 2007 e il 2011 del 23%, con una prevedibile riduzione pari almeno al 20% nel solo 2012. Dal 2007 al 2012 assistiamo perciò a un impoverimento del 43% delle risorse dedicate agli investimenti nel comparto dei comuni. Ciò ha determinato una paralisi negli interventi di opere e di interessi dei comuni, riguardanti settori importantissimi per la qualità della vita e per la sicurezza delle persone. In particolare, i comuni realizzano opere di tutela del territorio, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture per la viabilità e i trasporti, realizzazione e manutenzione delle opere a servizio della scuola e per la pubblica sicurezza. Il prezzo sociale delle modalità di declinazione di queste manovre finanziarie è ormai insostenibile per l'intera collettività. Un patto di stabilità così strutturato crea la formazione di residui passivi, ovvero residui per cui il comune dispone di risorse in cassa che non possono essere spese per effetto degli attuali vincoli. Negli ultimi anni la dimensione del fenomeno desta forte attenzione poiché è strettamente legata alla crisi del settore dei lavori pubblici, particolarmente esposto ai ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, di cui avremo occasione di parlarne nei punti seguenti dell'ordine del giorno. Una stima condotta dall'IFEL, l'Istituto di Ricerca dell'ANCI, sulla platea dei comuni soggetti al patto di stabilità, indica che a fronte di una disponibilità di fondo di cassa di 13,2 miliardi di euro, si rilevano residui passivi in conto capitale per oltre 45 miliardi di euro, di cui 12 miliardi e mezzo troverebbero copertura solo attraverso i fondi cassa. È evidente che questo è un quadro di carattere generale e non rispecchia esattamente la situazione nel nostro bilancio. È importante evidenziare che a prescindere dalla fonte di finanziamento che ha alimentato il fondo di cassa, tali risorse possono essere impiegate dai comuni per effettuare il pagamento di qualunque residuo passivo in conto capitale, quindi per le opere pubbliche i cui pagamenti sono oggi bloccati dall'entità della manovra a carico del comparto e dal vigente meccanismo della regola del patto di stabilità interno, cosa modificata in questi giorni con l'approvazione del decreto legge 35. I comuni negli ultimi 5 anni hanno realizzato un percorso di risanamento finanziario che non ha eguali nella pubblica amministrazione. Nel quinquennio 2007-2011 il saldo di bilancio della pubblica amministrazione in generale è peggiorato di quasi 37 miliardi di euro. Nello stesso periodo, preso in considerazione, il bilancio aggregato del comparto comunale ha viceversa registrato un miglioramento di 850 milioni di euro. È evidentissimo come le penalizzazioni gravino sugli enti locali e non sull'apparato centrale dello Stato. Chiudo ricordando sempre nel periodo dal 2007 al 2013 il contributo finanziario apportato dai comuni al risanamento della finanza pubblica è di oltre 15 miliardi di euro. Questo è il contributo che è stato dato ai comuni per il patto di stabilità italiano. In particolare, i comuni hanno azzerato il proprio deficit, forniscono saldi positivi a finanza pubblica, cioè spazi finanziari che migliorano i conti di tutta la pubblica amministrazione, che per l'anno 2013 sarà di ben 4 miliardi e mezzo. Questo è un po' il quadro che stiamo vivendo, che stanno vivendo tutti gli enti locali, comuni e province del territorio nazionale, in particolare quello lombardo. Per quanto riguarda il nostro comune, il fatto come ha inciso il patto di stabilità in questo conto consuntivo. Anche per l'anno 2012 il patto di stabilità ha confermato che per la determinazione degli obiettivi 2012-2014 si è utilizzato il saldo finanziario di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per quanto riguarda il nostro comune, dovevano applicare alla media, questo è tutto un discorso tecnico, e per quanto riguarda il nostro comune, inizialmente doveva conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato applicando le percentuali che abbiamo saltato di leggere sulla media delle spese correnti. Ciò determinava la necessità di un saldo di 406.744 euro nel 2012. Nel corso dell'anno è stato possibile accedere al patto di stabilità orizzontale e verticale della Regione e anche quello dello Stato, che ha permesso di ridurre a 192.000 l'effettivo obiettivo finanziario del patto 2012. Sostanzialmente, quando noi abbiamo approvato il bilancio di previsione, avevamo questo obiettivo di patto di stabilità di tagliare o trovare maggiori risorse per 406.744.000 euro. L'applicazione, c'è stato un piccolo abbassamento di questi obiettivi e la possibilità di accedere al fondo orizzontale e verticale fatto stabilità sia regionale che nazionale, che ci ha consentito di abbattere questo obiettivo e pertanto di raggiungerlo. Pertanto questa amministrazione nell'anno 2012 ha raggiunto l'obiettivo dettato dalla normativa seguendo le seguenti risultanze finali. Il saldo finanziario obiettivo di competenza mista è di 193.000, l'obiettivo programmatico è di 192.000, per cui c'è uno spostamento con un saldo positivo di 1.000 euro in più dell'obiettivo che avevamo, che c'era stato fissato. Il progressivo abbattimento degli obiettivi del patto di stabilità è stato reso possibile grazie all'applicazione, come dicevamo prima, del patto di stabilità orizzontale verificato dalla Regione. Sostanzialmente ci sono degli enti che mettono a disposizione degli spazi finanziari e altri enti che però devono avere certi requisiti possono utilizzare parte di questi spazi finanziari. È evidente che se non ci fossero state queste forme di ammortizzatori non sarebbe stato possibile rispettare l'obiettivo del patto di stabilità originariamente assegnato. Per quanto riguarda la gestione finanziaria, si conclude con un avanzo complessivo di 203.396,78 euro che derivano dalla somma dell'avanzo degli anni precedenti più il risultato positivo della gestione di competenza. Infatti noi avevamo un risultato positivo derivante dal bilancio precedente di 201.751.000 euro, al quale vanno aggiunti il risultato positivo di questo esercizio che è di 1.645,39 euro. Inoltre, a differenza di ciò che avevamo anticipato a novembre, non è stato utilizzato la quota di avanzo di amministrazione di 44.500 euro che prudenzialmente avevamo inserito nell'assestamento di bilancio. Nello scorso conto consuntivo avevo fatto una disamina di quali erano le maggiori spese correnti che l'ente effettuava. Questa volta mi preme soffermarmi su quelle che sono invece le entrate correnti, anche perché, come vedremo più avanti, le entrate in conto capitale sono diventate una voce quasi irrilevante del bilancio. Dicevamo che il totale delle entrate correnti ammonta a 5.047.923,50 euro e risulta così composto: 3.770.476 euro derivano da entrate tributarie, mentre 1.162.341 euro derivano da entrate extra tributarie. Le entrate da trasferimenti correnti ammontano a soli 115.106 euro. Dai dati di questo consuntivo appare chiaro come ormai sia consolidato il principio secondo il quale i cittadini sono chiamati a finanziare direttamente i servizi offerti dal proprio comune. Appare illuminante verificare come l'autonomia finanziaria, cioè le risorse derivate da entrate proprie, costituiscano ormai il 97,72% delle entrate correnti. Considerate che nel 2010 erano il 70,33%. In termini assoluti, i trasferimenti correnti dello Stato sono così passati da 1.359.292 euro corrisposti nel 2010, che erano pari al 27,7% delle entrate correnti, agli attuali 48.546 euro, che sono i trasferimenti statali erogati nel 2012 al Comune di Lodivecchio ed incidono per lo 0,96% delle spese correnti. È evidente che le risorse delle quali a quali dobbiamo attingere sono esclusivamente quelle che possono generare dai cittadini e dalle imprese che sono sul nostro territorio. Il dato è ad oggi e la sequenza dei valori negli anni diventano di difficile comparazione per le modifiche legislative intervenute a partire dal 2002, anno in cui fu introdotta la compartecipazione all'IRPEF, per cui è vero che ci sono grosse differenze tra trasferimenti statali degli anni scorsi e questi sono difficilmente comparabili perché in alcuni casi sono state sostituite da alcune compartecipazioni. Nel 2002 è stata introdotta la compartecipazione all'IRPEF, riconosciuta ai comuni in sostituzione dei trasferimenti erariali, che nel corso degli anni ha subito modifiche rilevanti nella percentuale di compartecipazione, perché siamo passati dal 4,5% del 2002. Nel 2002 ci veniva dato il 4,5% dell'IRPEF riscossa sul territorio comunale, fino ad essere completamente azzerata nel 2011, a seguito dell'attuazione del federalismo fiscale di cui al decreto legislativo 23-2011, che ha disposto la fiscalizzazione della quasi totalità dei trasferimenti erariali assegnando ai comuni la compartecipazione all'IVA e dal fondo sperimentale di equilibrio. Passiamo un attimo in rassegna, in termini di cifre assolute, quali sono le entrate che sorreggono la spesa corrente del comune. Innanzitutto partendo dall'addizionale IRPEF. L'addizionale IRPEF comunale è stata istituita nel 99. L'aliquota applicata per l'anno 2012 nel nostro comune è stata dello 0,6 per mille, con una fascia di esenzione dei redditi fino a 8.000 euro all'anno. La previsione definitiva nel bilancio 2012 è pari a un introito di 565.000 euro. Mentre la riscossione di competenza è stata pari a 114.408 euro. L'ICI, l'imposto comunale sugli immobili. L'ufficio nell'anno in corso ha svolto una complessa attività di recupero dell'evasione, sia totale che parziale, che si è svolta nelle seguenti fasi. In una prima fase c'è stato l'incrocio delle banche dati catastali con quella dell'ICI, cioè con le denunce e pagamenti degli anni pregressi. In un momento successivo ci sono stati un incrocio di dati col nuovo piano di governo e territorio e la stessa banca dati ICI. Sono stati notificati nel corso dell'anno 380 avvisi per tutte le tipologie di evasione. Partiamo dall'omesso dichiarazione o omesso pagamento fino all'omesso parziale o tardivo pagamento del tributo. E questo ha determinato un importo complessivo accertato di 173.927 euro. Nello stesso anno l'ufficio ragioneria ha provveduto anche al rimborso di alcuni versamenti ICI indebitamente riscossi per un totale di 3.636 euro dovute ad errori di calcolo per modifiche alle rendite catastali che hanno comportato un erroneo maggiore sborso di imposta perché ci sembrava giusto che ci fosse un corretto rapporto reciproco fra cittadino e amministrazione. Come sapete, da questo esercizio finanziario l'ICI è stata sostituita dall'IMU. Un'altra voce che vi cito, ma è assolutamente irrilevante la riscossione, riguarda l'addizionale del consumo di energia elettrica, perché molto spesso i cittadini vedono sulla bolletta addizionale sul consumo di energia elettrica e possono pensare che ci siano cifre esorbitanti a favore dei comuni. Non è così. L'addizionale sul consumo di energia elettrica, sapete, si applica a ogni kilowatt di consumo. Questa addizionale, dicevamo, è molto marginale. Le riscossioni sono effettuate direttamente dall'Enel o dagli altri grossisti distributori che nel modo e termini di legge hanno provveduto a trasferire l'imposta al comune. La previsione definitiva del bilancio 2012 è pari a un incasso, è stata di 6.000 euro ed è stata invece accertata la somma di 5.940 euro, cioè in tutti i 7.500 abitanti di Odivecchio con l'addizionale all'energia elettrica contribuiscono per un totale di 5.900 euro. L'altra tassa che incide sul bilancio è la TARSU. Si tratta della tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti e la modalità di riscossione del provento avviene mediante ruolo esattoriale secondo la convenzione stipulata con Equitalia. Il ruolo di riscossione che ha formato l'ufficio tributi per l'anno 2012 sulla base del ruolo dell'anno precedente, delle nuove denunce presentate e degli accertamenti pregressi notificati, senza alcun aumento di tariffe, ha permesso di realizzare un gettito netto pari a 746.796,57 euro. Contestualmente, nell'anno 2012 l'ufficio ha svolto una capillare attività accertativa di recupero dell'evasione relativa agli anni pregressi sino al 2007, conseguendo un recupero di 64.729 euro. Il Comune è riuscito anche quest'anno a garantire coi proventi e il tributo la copertura di un'elevata percentuale dei costi relativi al servizio. Infatti la copertura totale per il 2012 è stata dell'87,15%. Come sapete, da quest'anno questa tassa dovrebbe essere sostituita dalla Sares, sulla quale non abbiamo ancora avuto tutte le indicazioni necessarie a fare una prima previsione di scostamenti, anche se nell'attuale previsione, voi sapete, è prevista un aggravio di 0,30 centesimi a metro quadro a favore dello Stato e la copertura integrale del costi. Basta questo per fare qualche conto sull'aumento che rischia di avere la TARES, perché se oggi abbiamo una copertura dell'87% vuol dire che solo per la copertura della raccolta rifiuti manca un 13%, al quale va aggiunto lo 0,3 a metro quadro a favore dello Stato, e la cosa preoccupa notevolmente per l'incidenza che potrebbe avere, anche perché viene rivista il peso della tassa rifiuti che pagano le imprese a scapito di quello che pagano i privati cittadini, per cui da una prima previsione potrebbe essere un leggero alleggerimento della tassa pagata dalle attività produttive, ma questo vantaggio dovrà essere pagato dai cittadini che abitano in abitazioni normali. L'IMU, la tanto vituperata IMU è arrivata, è la nuova tassa, come sapete, sulla casa introdotta con la riforma del federalismo fiscale, che sostituisce sia l'IRPEF sui redditi fondiari delle seconde case, sia l'ICI, che era stata introdotta nel 92 e presto diventata una delle entrate più importanti del bilancio dei comuni, prima che fosse abolita per le prime case, sostituita da un trasferimento statale. Le aliquote IMU possono essere fissate a ciascun comune aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria, come sapete. Per quanto riguarda il nostro comune, si è deciso un'applicazione dello 0,5 per la prima casa e di un 0,90 per le altre tipologie. E questa, l'IMU, è tra le risorse di natura tributaria quella che rappresenta una delle entrate più consistenti per il comune, tant'è che per il nostro comune ha comportato un introito di 1.330.000 euro. Chiudo con quello che avevo anticipato all'inizio, le entrate in conto capitale. Il momento di crisi che ha colpito l'edilizia si riverbera in modo evidente nelle entrate in conto capitale. I proventi derivati dalle concessioni edilizie è stato di 186.022 euro a fronte dei circa 400-500.000 euro previsti negli esercizi precedenti. Ciò determina un'evidente difficoltà di gestione, anche ordinaria, delle opere pubbliche. La disponibilità così ridotta di risorse, assolutamente insufficiente alle esigenze di un comune come Lodivecchio, richiede un'accurata selezione delle spese in conto capitale, che si è tradotta in interventi di emergenza e nell'impossibilità di programmare un adeguato piano delle manutenzioni degli immobili e delle strade. La sofferta decisione di mettere all'asta una parte del campo di calcio Scudellaro è nata proprio dalla consapevole necessità di reperire risorse che possano essere destinate a quelle manutenzioni ordinarie e straordinarie a cui non si potrebbe far fronte diversamente. Ecco, questo è un po' il quadro delle grosse cifre di quello che è il conto consuntivo del bilancio 2012. Più altre informazioni sul conto consuntivo non ne ho, come sapete c'è allegata alla trasmissione del conto consuntivo una relazione prodotta dall'ufficio ragioneria. Tra l'altro c'è presente la responsabile, la signora Rosa Grazia, che ringrazio della presenza, se abbiamo bisogno di qualche chiarimento di carattere tecnico. Lascerei la parola ai consiglieri se ritenete di avere qualche chiarimento, qualche considerazione da fare in base a quello che è stato detto. Purtroppo, come si evince anche dall'avanzo generato dal bilancio 2012 di sole 1.600 euro, voi capite che c'è stata una taglia e cuci assolutamente che ha riguardato anche piccole spese di 300-400-500 euro, perché diversamente non avremmo potuto far quadrare il bilancio. Bene, se qualche consigliere vuole intervenire. Ecco, poi la relazione tecnica naturalmente include dei dati molto più dettagliati di quella che è stato l'andamento del conto consuntivo. Mi soffermo, intanto che se qualcuno vuole preparare un intervento, sull'avanzo amministrazione di cui abbiamo detto. Vorrei solo ricordarvi, voi sapete che noi ci trasciniamo oramai da più di due anni un vincolo di 98.000 euro sull'avanzo di amministrazione 2010, se non erro. che abbiamo vincolato proprio per pagare dei debiti verso terzi che non ci sono mai stati o non ci sono stati ancora richiesti. Abbiamo parlato più volte di somme dovute all'ARLA per dei bambini in comunità, abbiamo parlato dell'affitto del locale della biblioteca, sono tutte somme che sappiamo dover essere pagate, le abbiamo tolte dal bilancio per non trascinare un capitolo per 10 anni e le abbiamo vincolate con l'avanzo di amministrazione. Per cui, non avendo utilizzato quei 44.500 euro che pensavamo di dover utilizzare per quadrare il bilancio 2012, i 201.751 euro derivanti dai residui si sommano ai 1.645 euro dell'esercizio corrente, determinando un avanzo complessivo di 203.396 euro. Se ci sono interventi, consigliere Locatelli.
Grazie signor Sindaco. Vorrei intervenire senza naturalmente fare analisi diciamo tecnicistiche, ma semplicemente fare un'analisi su quello che è stato la relazione, l'analisi nostra in merito a quello che il Sindaco ha poco fa anche espresso. Diciamo che dopo tanti anni e tanti sacrifici fatti per rientrare nel patto di stabilità, il 2013 deve essere l'anno in cui rimettiamo i soldi delle tasche dei cittadini. Dobbiamo aiutare i cittadini e non le corporazioni e le elite autoreferenziali, anche per evitare che i cittadini abbandonino il divecchio perché tasse, tariffe e servizi sono troppo cari. Abbiamo sentito lamentele delle azioni restrittive di governo, dell'impossibilità di utilizzare i fondi a disposizione per le spese dell'amministrazione, ma vi ricordo intanto che il governo tecnico di Monti, che doveva risanare i conti pubblici, ha messo in ginocchio i cittadini e le famiglie. Detto questo, consapevoli delle problematiche a cui stanno andando incontro tutti i comuni d'Italia, a seguito delle restrizioni appunto messe in atto dal governo centrale, crediamo si poteva e si doveva fare di più per il contenimento della spesa pubblica di Lodivecchio. Sono diverse le voci su cui vorrei soffermarmi, ma mi limiterò a fare cenno su alcune che hanno caratterizzato le strategie e le scelte di questa giunta e che hanno colpito di più in senso negativo. Le giunte di Lodivecchio che si sono succedute, compresa questa, ci hanno sempre ripetuto che un aspetto prioritario nella vita della città è il sociale e l'aiuto alle famiglie. Nobile programma che tutti condividiamo, specie in questo periodo, ma occorre fare dei distinguo e chiedersi quali siano le priorità e analizzare a fondo quali siano le destinazioni di spesa, capire bene le vere necessità, prevedendo i mancati introiti di qualche settore e prevedendo il rispetto degli accordi sulle convenzioni di alcuni servizi esternalizzati, vedi la manutenzione, di cui poco fa abbiamo anche sentito il Sindaco parlarne. Sui mancati interventi in tempi adeguati si sono aggiunti e si possono aggiungere ulteriori interventi di spesa. Più attenzione quindi e più controlli concreti in campo si richiedono quindi a tutta l'organizzazione amministrativa, gli uffici e la giunta. Crediamo che si poteva ridurre i costi e le spese non strettamente necessarie, partendo da alcuni esempi come i contributi erogati ai cittadini per il pagamento di bollette Enel, che hanno superato 200-250 euro mensili in certi casi, oppure il contributo per il pagamento discutibile della seconda rata dell'IMU in un caso, che conosciamo, con un importo ragguardevole di circa 250 euro. Molte sono le associazioni che hanno rappresentato in passato la linfa vitale per supportare l'amministrazione nei bisogni dei cittadini, ma tagli potevano essere fatti sui contributi di alcune manifestazioni. Oggi di esse solo una parte risultano efficienti, crediamo, e ricoprono oggi nel momento di crisi gli interessi veri della collettività. Legittime le richieste di intervento economico da parte delle stesse. serviva e serve però una seria verifica delle effettive necessità o priorità. Si è perseguito la strada di aumentare gli introiti nelle casse comunali e aumentando la tassazione a tutti, TARSU, addizionale IRPEF, IMU e buoni pasto. Cito buoni pasto proprio perché in questo ultimo capitolo spinoso, che è ancora in attesa di vedere recuperata la somma di 30.000 euro erogato e non ancora incassato, non tanto da coloro che hanno effettivamente grandi difficoltà, ma da chi approfitta dell'ente pubblico, cioè ancora i cittadini onesti, che si vedono un iniquo ed irrispettoso trattamento. Un altro aspetto da rilevare è, per esempio, sui servizi. Troppo semplice addossare le colpe degli infortuni accorsi alle persone, ben conosciute dall'amministrazione, per mancata manutenzione a causa della riduzione di risorse economiche. Non solo il 2012, ma negli ultimi 3 anni si sono verificati 4 infortuni su cui il Comune si vede costretto a pagare con una polizza assicurativa che, se non sbaglio, risponde solo nel caso in cui il danno superi 5.000 euro. Ci risulta che abbiamo stipulato un contratto di manutenzione di 450.000 euro in 3 anni. Ma che molto spesso, nonostante le segnalazioni, vengono eseguiti interventi da parte della società con notevole ritardo. Come dicevo, ci fa piacere anche quest'anno se riusciti a rispettare il patto di stabilità, meno contenti del fatto che i mancati trasferimenti statali siano in gran parte coperti da aumenti tariffari a carico della popolazione, nonostante i servizi riteniamo siano sempre più scadenti. Lo Stato centrale ha tagliato i trasferimenti, ma pare che questa amministrazione non abbia fatto sufficienti interventi di riduzione degli sprechi, chiedendo intervento ancora ai cittadini con risorse appunto loro. Dal bilancio dell'anno scorso emergono servizi inferiori e più cari, senza appunto tagli agli sprechi. Nel 2013 non si potrà più finanziare la spesa corrente con i proventi da concessione edilizi. Gli oneri da indebitamento condizionano in parte il bilancio comunale e continuerà ad andare così se non si contiene appunto la spesa. Ricordo, mi fa piacere, ne abbiamo già discusso in questo consiglio, sui conti di bilancio voglio ricordare che gravano ancora, visto che le grosse difficoltà che hanno tutti i comuni, ma il nostro in special modo, questi enormi interessi gravano sui debiti degli investimenti che abbiamo fatto. Abbiamo fatto nel corso di tutti questi anni e che ci ritroveremo appunto fino al 2029. Ecco, io credo che, non aggiungendo altro, penso che queste siano le motivazioni così che ci hanno balzato all'occhio e che ci danno l'idea delle motivazioni per cui riteniamo che si poteva anche fare di più su questo bilancio 2012 con interventi forse più mirati e che potevano, sicuramente contenendo le spese, dare maggiori risultati. Grazie.
Grazie, consigliere. Angelo Castelli e consigliere Veronica Dattilo.
Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare gli uffici per il egregio lavoro svolto nell'accertamento e nel recupero dell'evasione, che mi sembra un segnale significativo e molto importante. Oggi ci troviamo qui a discutere uno dei documenti più importanti dell'attività amministrativa. Oltre a quanto già detto dal sindaco e alle cifre che sono state snocciolate, mi premeva sottolineare solo alcuni punti di metodo. In primo luogo ci tengo a risottolineare il rispetto del patto di stabilità, cosa non scontata visto l'incertezza delle entrate che ha caratterizzato tutto lo scorso esercizio finanziario e che quasi sicuramente si accompagnerà purtroppo per questo anno. In una situazione così poco chiara e definita, rivolgiamo il nostro applauso alla Giunta che ha saputo gestire in maniera assolutamente adeguata il controllo e l'orientamento della spesa grazie ad una gestione razionale delle risorse comunali, mantenendo salda per quanto possibile la volontà di non deteriorare quel patrimonio di servizi e buone prassi che contribuiscono in maniera fondamentale alla coesione e alla tenuta della nostra comunità. Sappiamo che i bisogni di alcuni strati della nostra cittadinanza diventano sempre più acuti e critici, Dare risposte immediate ed efficaci ai problemi cogenti ed emergenti sarà sempre più problematico. Abbiamo sentito dalla relazione del sindaco come le difficoltà dettate dalle risorse sempre più scarse abbiano costretto a compiere scelte certo non facili, ma sempre guidate dal principio di rigore, di priorità e di equità. Tutto ciò, a mio parere, fa della nostra amministrazione un luogo di buona politica. Per questi motivi non possiamo che esprimerci favorevolmente. Speriamo per il futuro di poterci muovere in un contesto meno confuso e certamente più sicuro, anche perché è dagli enti più vicini ai territori che bisogna ripartire per ricostruire la fiducia dei cittadini nei confronti della politica intesa come luogo in cui poter ricercare il supporto e soluzioni alle difficoltà quotidiane. Purtroppo abbiamo visto in questi giorni come la solitudine della disperazione unita alla violenza delle parole possano portare a gesti folli, sempre da condannare, ma che secondo me ci impongono una riflessione profonda sulla nostra società e sul futuro della stessa, su come noi amministratori a tutti i livelli dobbiamo impegnarci per dare delle risposte sempre più adeguate alla nostra cittadinanza.
Grazie consigliere Dattilo. Volevo soffermarmi su alcuni aspetti che erano stati sollevati dalla consigliere Locatelli. E purtroppo quando parliamo di aiuti alle famiglie è difficile dosare e capire in che modo queste famiglie possono essere aiutate. Noi ci siamo dati una linea di indirizzo che è quella di evitare il più possibile la corresponsione di soldi. La corresponsione di contributi abbiamo prevista solo in determinati casi dove le difficoltà della famiglia sono più che documentate e necessarie proprio la sopravvivenza. L'aspetto di andare incontro alla necessità di alcune famiglie abbiamo legato al pagamento della bolletta proprio perché ci dà un ritorno della finalità del contributo che eroghiamo. È evidente che non sono contributi che risolvono il problema di quella famiglia. È una piccola boccata d'ossigeno che gli diamo, niente di più, perché veramente se i servizi sociali dovessero esporvi la situazione di un certo numero di famiglie che veramente stanno sopravvivendo richiederebbe un impegno economico molto molto ma molto più consistente. La maggior parte delle volte il nostro aiuto è nell'accompagnamento alla ricerca di soluzioni che non sempre, che anzi molto spesso non riusciamo a dare a queste persone, a queste famiglie. Per cui il discorso delle bollette, a parte Libo, che francamente mi sembrava il caso, però il pagamento delle bollette la maggior parte delle volte è dovuto proprio al volere evitare di dare a disposizione quella piccola somma perché non sappiamo come viene spesa, mentre invece il pagamento della bolletta diventa una certezza. L'altra, sui controlli, francamente mi pare che ci siano in atto nella struttura amministrativa diversi piani di controllo, abbiamo visto anche nell'ultimo consiglio comunale, per far sì che non ci siano o siano ridotti all'osso eventuali sprechi. Io gli sprechi lo divento, francamente mi è difficile vederli. Ci sono delle scelte che possono essere più o meno condivise. I buoni pasto, è vero, abbiamo una situazione debitoria, adesso mi ricordo se sono 30.000 euro, allora qui, anche qui ci siamo dati delle regole. La prima era quella di non penalizzare i bambini per le difficoltà dei genitori. La seconda però era quella di non penalizzare gli altri cittadini a favore di qualcuno. Però i meccanismi per riscuotere questi mancati introiti non sono molti. Noi siamo, correggimi se dico qualche inesattezza, però siamo usi mandare almeno due lettere di sollecito del pagamento, dopodiché giriamo all'Equitalia per l'emissione della cartella esattoriale. E qui mi verrebbe fare anche una parentesi su quanto funzioni questo sistema, perché francamente l'impressione netta è che Equitalia queste robe qui le lasci nello scatolone a stagionare, perché probabilmente la pochezza delle cifre che richiediamo non genera quell'interesse a riscuoterci. Però noi arriviamo fino all'emissione della cartella esattoriale. Sono state emesse le cartelle per quanto riguarda il pagamento dei buoni pasti del 2011, per cui nei prossimi mesi partiranno quelle del 2012, perché la conclusione dell'anno, i due solleciti, più o meno, abbiamo accelerato molto, però richiedono circa 6 mesi per arrivare all'emissione della cartella. Io non mi soffermo sul contratto di manutenzione perché abbiamo una visione completamente opposta. È vero che sono 400.000 euro in 3 anni, però è altrettanto vero che abbiamo 16 km di strade, abbiamo una dozzina di immobili tra i quali le scuole, il municipio, eccetera, e la manutenzione ordinaria, essendo noi carenti della manutenzione straordinaria, credetemi, ogni anno diventa sempre più difficile, perché se c'è una manutenzione straordinaria tratta di andare a toppare qualche buchetto ogni tanto, ma se manca quella straordinaria, le buchette, e lo vediamo andando in giro perché non c'è nulla da scoprire, aumentano di giorno in giorno, per cui aumenta il lavoro fermo restando il canone. Può darsi che sia migliorabile il servizio. Dai dati che la stessa società ha esposto in quest'aula consigliare, i tempi di intervento erano quasi sempre rispettati, era molto bassa la percentuale di interventi che venivano protratti oltre il termine di contratto. Devo dire che molte volte si confonde l'intervento straordinario da quello ordinario, cioè nel momento in cui si sollecita un intervento e la ditta verifica che non rientra nelle spese del capitolato, si ferma, manda una mail o di persona verso l'ufficio tecnico dicendo c'è questo lavoro da eseguire, non è manutenzione straordinaria, richiede tot, e normalmente davanti a quel tot lì ci si ferma, proprio perché anche 400-300 euro diventano impegnativi, e alle volte i tempi possono generare qualche confusione, perché erano casomai di carattere straordinario e siamo noi che li abbiamo fermati perché non c'era la copertura o perché ritenevamo non prioritari. Adesso possono essere diversi i motivi. Per ultimo, è vero, adesso non è più possibile utilizzare gli oneri urbanizzazione per le spese correnti, però già dallo scorso anno noi non abbiamo utilizzato l'oneri urbanizzazione per le spese correnti proprio perché è mancata la materia prima. L'abbiamo fatto qualche anno fa quando c'era l'introito. Oggi francamente davanti a 168.000 euro tenete conto che quella è la nostra spesa capitale, vuol dire che dalla riparazione della sedia all'affitto del computer, alla riparazione delle strade, all'illuminazione piuttosto che alla gestione degli immobili rientra tutto in questi 168.000 euro. Capite che è una cifra assolutamente inadeguata. Questo penso che non ci siano dubbi. Ecco, io penso di aver dato le risposte ai quesiti sollevati. Se ci sono altri interventi, se no possiamo mettere in votazione. Chi vota? Pardon. Sì, prego. Consigliere Ambrogio Capelli.
Non siamo soddisfatti di un'amministrazione debole che nel bilancio 2012 ha penalizzato i cittadini e che ancora una volta non ha portato nessun radicale cambiamento in positivo della città, perché non vi è ancora la consapevolezza e la necessità di Lodi Vecchio, che non è coerente con ciò che i cittadini ormai si aspettano da anni. Questa maggioranza si è sempre più allontanata dalla gente e non si è più dimostrata attenta ai problemi, non si sforza di ascoltare e ammettere la situazione reale in cui viviamo noi, ma soprattutto la città, che è sempre più schiva e sfiduciata di questo modo di operare. Dal canto nostro abbiamo dimostrato più volte di essere propositivi, lo abbiamo fatto più volte insieme ai cittadini in varie occasioni e le abbiamo portate in consiglio. Lo faremo sicuramente in quest'ultimo anno di mandato, anche nelle prossime e programmate occasioni. Il mio voto non può che essere contrario perché a mio avviso è sostanziato da limiti dell'amministrazione. Grazie.
Grazie al consigliere Locatelli. Possiamo passare alla votazione del punto 2 all'ordine del giorno, esame approvazione contro il bilancio esercizio finanziario 2012. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? 5 voti contro, 11 a favore. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Riconoscimento legittimità per debiti fuori bilancio, articoli 193, 194 del testo unico approvato con decreto legislativo 267 del 2000. Allora, come avrete avuto modo di leggere, c'è una relazione del responsabile dell'ufficio tecnico che illustra come è avvenuto questo, chiamiamolo, disguido. Sostanzialmente si tratta delle spese per lo sgombero neve dell'inverno 2011-2012. La cifra complessiva è di 9.090,17 euro. Cosa è successo? È successo che a febbraio di quest'anno 2013 la ditta incaricata della pulizia neve ha portato le fatture che riguardavano l'inverno 2011-2012. Noi in quell'anno avevamo fatto una previsione di spesa di circa 23.000 euro, per l'esattezza 23.595 euro. Ci sono state due nevicate a ridosso della fine dell'anno, dove si è ritenuto necessario far fare questi interventi. Cos'è mancato? È mancato in quel momento la verifica che ci fosse la capienza di bilancio. Purtroppo questi interventi sono talmente urgenti quando si verifica la nevicata che alcune attività amministrative vengono rimandate. Purtroppo, non avendo ricevuto la fattura non c'è stato questo momento di verifica, del quale sarebbe emerso che mancavano dei fondi per pagare tutto il lavoro svolto dalla ditta. La spesa rientra tra quelle che il testo unico prevede che possano essere riconosciute come legittime, in quanto erano sicuramente necessarie, sicuramente hanno portato a un miglioramento del patrimonio dell'ente o comunque del servizio erogato, sono state eseguite da una società alla quale è stato regolarmente affidato l'appalto. Queste condizioni consentono di riconoscere come legittime queste spese fuori bilancio. Naturalmente, come prevede anche la norma, la delibera viene comunque inviata anche alla Procura della Corte dei Conti. Questo per dire che comunque è soggetta a un controllo, a una verifica sotto tutti gli aspetti. La cosa al di là della non tempestiva verifica del costo del lavoro eseguito non presenta altri aspetti per quali non valga la pena riconoscere come spesa legittimamente assunta fuori dal bilancio 2012. Lascio a voi la parola se ci sono interventi, se no possiamo metterla in votazione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 5 astenuti, 11 favorevoli. Grazie. Passiamo al punto 4. Ecco, vi devo chiedere un'altra votazione per l'immediata esecutività dell'atto, in modo da poterla trasmettere subito alla Corte dei Conti. Chi vota a favore dell'immediata esecutività alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Nomina revisore dei conti, io lo ritengo improprio, però così ci hanno detto di mettere e noi lo mettiamo. Allora, sostanzialmente è cambiata la normativa per cui i revisori dei conti non vengono più scelti dai comuni. È stato costituito un albo regionale di tutti i revisori dei conti. Alla scadere del mandato del revisore dei conti, il comune comunica alla prefettura che necessita di un revisore dei conti. La prefettura sorteggia 3 nominativi all'interno di questo elenco e li comunica al comune. Il responsabile del settore finanziario prende contatti per verificare che non sussistano motivi di incompatibilità, dopodiché procede a formulare la proposta di deliberazione. Sostanzialmente noi non sappiamo chi sia questa persona, se deve essere, nel senso che avremo modo di conoscere, avremo modo di il nominativo ci è stato indicato, la persona è stata contattata, ha accettato l'incarico, per cui il nuovo revisore dei conti sarà la signora Nucera Rosa. E questo è il contenuto succinto dell'atto che andiamo a deliberare. Se ci sono interventi, se no metterei in votazione. Chi vota a favore della nomina revisore dei conti per il triennio 2013-2016, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Grazie. Vi devo chiedere un'altra votazione per rendere immediatamente esecutivo l'atto, per farla entrare nel suo ruolo subito. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Oh. Richieste anticipazioni liquidità, di cui l'articolo 1, comma 13 del decreto legge 35/2013. Allora, va detto che l'atto non necessariamente doveva venire in consiglio, nel senso che la norma deroga alle competenze per assumere queste decisioni, però mi sembrava importante che il Consiglio Comunale fosse al corrente sia della nostra situazione debitoria sia della volontà di attingere a questa anticipazione liquidità. Ecco, ho fatto due righe, se volete ve le leggo, sì, forse meglio, perché non erano state date prima. Per quanto riguarda il decreto legge 35 uscito l'8 aprile del 2013, come sapete questo decreto legge prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili in conto capitale maturata la data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali per un importo complessivo di 5 milioni di euro. La ratio del decreto è quindi quella di sbloccare i pagamenti di somme che hanno già maturato il diritto di essere riscosse da parte di soggetti terzi, in quanto esigibili. Gli enti locali entro il 30 aprile, cioè entro domani, devono comunicare gli spazi finanziari per sostenere i pagamenti come individuati al comma 1. Il Ministero dell'Economia e Finanze emana un decreto entro il 15 maggio in cui sono individuati per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato Città e Autonomie Locali, entro il 10 maggio o in mancanza su base proporzionale gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per l'importo di 4 milioni e mezzo. Il decreto prevede anche la possibilità di pagare il 13% dei debiti al 31 dicembre 2012 se l'ente ha la cassa per poterlo fare. Se no, entro il 30 aprile deve chiedere un'anticipazione di liquidità in deroga alla disciplina del testo unico relativamente al limite di indebitamento. L'anticipazione viene concessa entro il 15 maggio, proporzionalmente ai limiti del fondo, e deve essere restituita con un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale o quota interesse con durata fino a 30 anni. Il tasso di interesse applicare al 2013 a rendimento è botta a 5 anni. Per noi cosa comporta? Allora, dalla ricognizione che hanno effettuato gli uffici, al 31 dicembre 2012 vi erano dei debiti certi, liquidi ed esigibili pari a 913.064,20 euro. Di questi, 517.733,34 euro sono stati pagati nei primi mesi di quest'anno con l'anticipazione di tesoreria. Pertanto, ad oggi ci rimane una situazione debitoria non ancora liquidata di 369.266,66 euro. Non avendo liquidità di cassa, siamo perciò riteniamo sia necessario presentare una richiesta per la concessione di un'anticipazione di liquidità di 390.000 euro da restituire nei prossimi 30 anni. Naturalmente è un'anticipazione che noi chiediamo, però entro il 15 maggio il Ministero, in base alle richieste pervenute da tutti gli enti pubblici, determinerà se concederla integralmente o solo in parte. È un atto sicuramente positivo questo, perché era per noi imbarazzante avere delle imprese che avevano eseguito i lavori o prestato la loro opera e, pur avendone diritto, non potevamo pagarle, perché, e qui ogni comune ha una sua situazione, o si violava il patto di stabilità o si andava sotto la propria disponibilità di cassa. In realtà questi 913.000 euro che corrispondono ai debiti 2012 sono tutti coperti, hanno tutti una copertura finanziaria, soltanto che la riscossione di questi finanziamenti non è ancora avvenuta, per cui non permette il pagamento delle spese. Con questo atto riusciamo a chiudere il 2012, anche se vi devo confessare, sentendo il Presidente Letta questa sera, mi sono un po' preoccupato, perché mentre accolgo favorevolmente come cittadino, per le famiglie, che venga sospeso il pagamento della rata di IMU di giugno, per noi comuni giugno era il momento di rimpinguare la liquidità dell'ente, per cui mi auguro che si trovi al più presto il meccanismo per agevolare sì le famiglie, ma non mettere ulteriormente in difficoltà i comuni, se no questa operazione va benissimo per il 2012, ma è evidente che si ripercuote, si ricrea nel 2013 pari pari. Mi auguro, ripeto, che si trovi il modo per garantirci anche quella liquidità che per noi è sopravvivenza, perché come avete sentito le cifre IMU per il bilancio, soprattutto per le spese correnti, sono determinanti al fine di una corretta gestione finanziaria dell'ente. Io concluso, se ci sono consigliere Locatelli Ambrosio.
Grazie. Sull'ultimo intervento del sindaco credo che vedremo il governo Letta cosa sarà in grado di portare, quindi non mi esprimo su questo e staremo a vedere quali saranno i risvolti di questo governo. Mentre invece sul premesso che questo, diciamo, questa richiesta di anticipazione ritengo sia comunque doverosa e sicuramente da accogliere positivamente, mi preme però fare un paio di richieste, di domande, nel senso si parla nella delibera che è stata predisposta dalla ragioneria, dalla segreteria, che appunto la quota di interessi potrà essere poi potrà raggiungere un massimo di 30 anni, quindi la mia domanda è, siccome potrà essere, quindi non è certo, l'amministrazione cosa intende fare? Utilizzare questo come massimo di durata oppure è considerato un periodo diverso? Prima, la domanda invece che mi interessa maggiormente e che non trova riscontro né in cartelletta né nel documento e che mi piacerebbe eventualmente sapere, perché non è stato indicato tra i 5 punti che l'amministrazione intende, cioè ha inteso diciamo affrontare come debiti di lavori pubblici eccetera eccetera, non c'è indicato da nessuna parte, mi piacerebbe appunto sapere per quali diciamo attività sono state previste, perché le cifre sono ben identificate e fino all'ultimo centesimo, però ecco non è chiaro per quali attività, cioè quali sono i debiti, per quali attività sono state svolte, insomma. Quindi se è possibile, è una domanda che probabilmente ha sicuramente le risposte, magari non oggi, cioè siccome a me interessa, se possibile non oggi ma averle anche successivamente mi va bene, insomma. Grazie.
Allora, noi abbiamo discusso un attimino sulla durata, perché allora se fossimo nella situazione che ci troveremo fra 2 anni avremmo scelto una durata più breve, perché noi nel 2015 cessano diversi mutui, contratti 20-25 anni fa, per cui saremmo stati in grado di sopportare una rata più alta accorciando i tempi di restituzione. In realtà con la situazione odierna preferiamo allungare al massimo la restituzione per diminuire il rateo a carico di ogni bilancio, perché sennò il bilancio di quest'anno e il bilancio dell'anno prossimo potrebbero essere risentirne negativamente di una durata troppo breve. Spese si riferiscono, allora devo dire che sarà un elenco un po' lungo, perché è la somma anche di piccole somme, di piccole cifre, 2-3 mila euro, però è stata fatta, per cui non è un problema darne copia assolutamente. Mi premeva precisare una cosa, questi 5 punti sono previsti dal decreto legge, il quale dice la priorità è in base ai punti. Allora mi spiego, io ho uno spazio finanziario complessivo, vedo cosa mi chiedono tutti gli enti pubblici, comincio a soddisfare la prima voce, che è quella degli appalti pubblici eccetera eccetera, se mi avanzano dei soldi comincio a valutare lo spazio finanziario per il secondo punto, cioè quello della parte capitale, e così via fino al quinto punto. Questo però cioè, fino alla capacità finanziaria prevista dal decreto, che era di 20, non ricordo quanti miliardi fosse. Cos'è? 4,5 miliardi? 5, sono 5 miliardi complessivi, 4 miliardi e 5 subito entro maggio e gli altri 500 entro luglio, per cui fino a soddisfare questa somma. Ecco perché dicevo, poi dipende, cioè noi chiediamo 3,90, però potrebbe essere 3,50, potrebbe essere 3,20 a seconda della capienza. Se ci sono altri interventi, no, possiamo mettere in votazione punto 5 all'ordine del giorno, richiesta di anticipazione di liquidità di cui articolo 1, comma 13, decreto legge 35/2013. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Abbiamo bisogno di un'altra votazione per l'immediata esecutività, perché domani mattina deve partire questa roba qui. Chi vota a favore dell'immediata esecutività alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Approvazione della convenzione tra i comuni nell'ambito Lodi 1 per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale successiva gestione del contratto. Grazie alla signora Rosa per la sua disponibilità, penso che non ci sia più. Grazie. Allora, voi sapete che la concessione dell'uso delle condotte del gas non può più essere fatta direttamente dal comune, ma deve avvenire all'interno di un ambito territoriale individuato dal Ministero. Nell'Odigiano sono stati individuati due ambiti, l'Odi 1 e l'Odi 2. L'Odi 1 riguarda la parte, diciamo, alta, per cui all'interno della quale siamo inseriti anche noi, e la norma prevede che se nell'ambito è compreso il capoluogo di provincia, il capoluogo diventa il capofila dell'ambito stesso, per cui l'Odi 1 automaticamente ha l'Odi come capofila, mentre invece l'Odi 2, che è la bassa, dovrà determinare chi sarà il capofila per la gestione della gara del gas. Se guardiamo le norme, il capofila ha mano libera nel fare e nel gestire la gara come meglio crede. In realtà con il comune di Lodi si è preferito fare un discorso di coinvolgimento anche degli altri comuni. Di qui è nata questa convenzione che disciplina i compiti di ciascuno. Per cui, dando atto che l'ambito è costituito da questi 27 comuni, che per legge il capofila è Lodi, al comune di Lodi compete la preparazione del bando e la gestione della gara, ai comuni, ai singoli comuni, compete la quantificazione del valore degli impianti presenti sul proprio territorio, compresa l'individuazione delle parti di proprietà comunali, quelle invece che sono di proprietà della società che gestisce la distribuzione. Al comune di Lodi abbiamo anche riconosciuto un ruolo di coordinamento per far sì che le singole valutazioni degli impianti non siano troppo difformi fra di loro, perché poi la sommatoria di tutti i valori diventa la base di gara per espletare questo, per poter conferire questa nuova concessione. All'interno di questa convenzione viene anche indicato un gruppo ristretto di sindaci che facciano da tramite fra il capofila e l'Assemblea dei Comuni, così come è prevista la formazione di un comitato tecnico per, una volta assegnata la gara, per seguire l'andamento e il rispetto delle condizioni di gara che saranno assegnate. Questo è il contenuto della convenzione. Per quanto ci riguarda, ecco, l'altro aspetto riguarda quello economico. Sempre l'autorità del gas ha già definito quale sia la quota parte che spetta all'ATEC, all'ambito di Lodi, per quanto riguarda i costi di gestione della gara e per quanto riguarda i costi di valutazione degli impianti. Determina anche delle percentuali ben precise, cioè dice: di questa somma il 30% va al capofila per la gestione della gara, il 70% va distribuito fra i comuni per pagare i costi di perizia del valore degli impianti. Noi, visto che queste due percentuali, la somma complessiva, che mi pare si aggirasse su 2,50 più o meno, erano già determinati dall'autorità dell'autorità del gas, ci siamo chiesti come trasformarli in una somma da mettere a disposizione dei singoli comuni. Considerando che nel nostro ambito ci sono molti comuni molto piccoli, dove si è pensato a Badia e Cerreto che se avessimo definito solo un rimborso per ogni contatore non avrebbero avuto la capacità economica per fare un'analisi dei valori dei propri impianti, abbiamo definito di dare una somma forfettaria di 2.000 euro a tutti i comuni. La parte rimanente è stata suddivisa per, io in modo non tecnico li chiamo numero di contatori, in realtà hanno un termine tecnico, per il numero di contatori di tutto l'Ovigiano ne è uscito che a ogni comune compete una somma forfettaria di 2.000 euro più 2,54 euro per ogni punto di distribuzione, comunque per ogni contatore. Questo perché nel frattempo noi abbiamo dato in carico a uno studio Gavaggioni di Padova, al fine di arrivare a una condivisione con Arcagas l'ex Arcagas del valore dei nostri impianti. I tempi, se tutto va bene, la gara dovrebbe essere espletata all'interno del 2014, per cui probabilmente avrà effetti, presumo, da gennaio 2015, grosso modo, considerando i tempi tecnici di mettere assieme 27 comuni, 27 valutazioni, eccetera, eccetera. Penso di avervi detto quasi tutto, non ci sono osservazioni, consigliere Locatelli.
Una domanda, lei ha detto che il comune capofila è Lodi, quanto è coinvolto Lodi Vecchio e tra i comuni diciamo che saranno sostanzialmente quelli che coordinano e si interfacciano con il comune di Lodi, ci sono anche, c'è anche lei, c'è anche Lodi Vecchio oppure no?
Sì, allora attualmente c'è il comune di Lodi Vecchio, il comune di Caselle, di Zelo, di Cornegliano e di Casalmaiocco, oltre naturalmente Lodi che è la controparte. Adesso inseriremo anche un comune del Milanese, perché ci sono tre comuni, Vezzolo, Colturano e Dresano, che fanno parte dell'ambito, che però non hanno una propria rappresentanza, per cui uno dei tre lo inseriremo in questo gruppo ristretto che fa da tramite con l'assemblea dei sindaci. Noi abbiamo 3.150 punti di erogazione, grosso modo, all'anno scorso questo. Se non ci sono altri interventi, metterei in approvazione l'approvazione della convenzione con i comuni dell'ambito di Lodi 1 per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione a gas naturale. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Era messo... Dobbiamo votare per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Punto 7 all'ordine del giorno. No. No, sono io che ho la cartella sbagliata. Allora, punto 7 all'ordine del giorno, accorpamento al demanio stradale di terreni ad uso pubblico ininterrotto da oltre 20 anni, nel senso dell'articolo 31, comma 21 della legge 448 del 98. Allora, facciamo un passo indietro. Il nostro comune non brilla per aggiornamento catastale degli spazi pubblici, delle strade e quant'altro, perché è un aspetto che nel passato non è mai stato molto seguito. Questo comporta che alcune parti di strade o anche interi tratti di strada siano ancora adesso intestati catastalmente alla proprietà privata, pur essendo in uso pubblico da più di 20 anni. Qui abbiamo due richieste. Una riguarda la zona industriale, e ne avevamo parlato anche all'interno del piano governo territorio, e l'altra invece riguarda la via De Gasperi. Tutte e due le situazioni sono similari. Via De Gasperi, ci sono i signori Vacchini e qualcun altro, hanno ancora intestata a loro una proprietà che a suo tempo era stata frazionata, per cui non abbiamo difficoltà di individuazione della superficie da prendere in carico. È una situazione molto diffusa, per cui io penso che con l'atto di questa sera apriremo anche un percorso con altre persone che rileveranno queste situazioni. E devo dire una cosa, nell'atto che noi proponiamo questa sera non ci sono problemi di individuazione catastale, perché erano state frazionate le aree in modo corretto e corrispondono alla strada pubblica. Alcuni lotti risulteranno, pur essendo strada pubblica, risultano ancora inglobati nel mappale dove casomai è stata costruita la casa, per cui in quel caso presumo che chiederemo alle proprietà che vogliono di fare un frazionamento per consentirci di individuare la porzione di area da prendere a carico. La legge 448 consente che venga riconosciuto che ci possa essere questa voltura catastale a condizione che siano più di 20 anni che la strada è di uso pubblico o pubblica e che ci sia il consenso delle proprietà. Questi due requisiti si verificano sia nel caso di Viale Europa sia nel caso di De Gasperi, per cui la proposta al Consiglio Comunale è quello di accorpare al demanio stradale questi lotti che vengono individuati nelle richieste. Non so se la delibera li richiama. Allora, sostanzialmente il mappale 346 e 350 per quanto riguarda quelle di Alle Europa, il foglio 5, il mappale 346 sono 220 metri, mentre il mappale 348 è di 1020 metri e il mappale 350 di 380 metri. Questa è la strada che riguarda il peduncolo di via Europa, mentre invece quella di via De Gasperi è il foglio 5, mappale 296 di 250 metri quadri. Ecco, queste sono la proposta di questa comunalizzazione di superfici stradali. Se ci sono interventi, consigliere Locatelli.
Sì, in merito a questo punto. Giustamente lei ha detto, sicuramente stiamo dando il via a una, così sicuramente a una,
una serie di interventi da parte dei cittadini, probabilmente che nel momento in cui verranno a conoscenza, anzi probabilmente sarà l'amministrazione a dover informare i cittadini. Ogni qualvolta ci saranno queste richieste, dovrà passare sempre il Consiglio Comunale con questa procedura, oppure, perché immagino che se si dovessero ripetere, tutti questi atti dovranno essere approvati in Consiglio, è corretto, è giusto?
Sì.
È così. Ecco, allora
no, poi ormai vedremo se ci deve essere molto di accorparle, però il passaggio è necessario, no?
Allora, automaticamente mi veniva appunto la conseguente proposta di dire se l'amministrazione in questo caso si attiva per poter diciamo così, comunicare ai cittadini questa cosa, è possibile poi programmare una serie di interventi accorpati, insomma, cioè mettere insieme più richieste per approvare in Consiglio Comunale.
Noi sappiamo che è una situazione diffusa questa, purtroppo.
Sì.
Vabbè, se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione punto 7 all'ordine del giorno. Accorpamento a demanio stradale terreno ad uso pubblico ininterrotto da oltre 20 anni nel senso articolo 31,21 della legge 448 del 31 dicembre 1998. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro è unanimità. Vi devo chiedere un'altra votazione per l'immediata esecutività. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro l'unanimità. Punto 8. Approvazione convenzione tra comuni di Borghetto, Borgo San Giovanni, Casalmaiocco di Vecchio Villanova e Consorzio Muzzalo di Giana per la realizzazione e gestione del Plisdecillari. Allora, voi sapete che era intenzione dell'amministrazione di partecipare alla realizzazione del parco locale di interesse sovracomunale dei Cillari. Noi avevamo già individuato all'interno del piano regolatore l'area che doveva far parte di questo parco, che poi è stata recepita anche nel PGT recentemente approvato. Purtroppo alcuni comuni non avevano ancora individuato l'area all'interno dello strumento urbanistico, per cui la cosa si è trascinata per un po' di tempo. Ora finalmente tutti i comuni hanno all'interno del proprio piano di governo del territorio l'individuazione del perimetro del parco locale di interesse sovracomunale. A questo punto è possibile, ed è l'atto che sottoponiamo questa sera, approvare una convenzione che disciplini i rapporti tra i comuni e nello stesso tempo individui il consorzio Muzza per la gestione di questo parco, che non vuole essere un ente ma solo coordinare alcuni interventi. Inizialmente il comune Tavazzano era il capofila di questo progetto, poi il comune non ha ritenuto di proseguire, per cui abbiamo individuato il comune di Casalmaiocco come capofila di questo progetto, perché sono i due comuni che hanno il maggior territorio di parco incluso. L'ultima discussione che è avvenuta fra i vari comuni è stata quella di come suddividere le spese, perché inizialmente c'era una previsione di suddividere le spese 50% in base al numero degli abitanti, 50% in base alla superficie del parco. Noi abbiamo fatto presente che in quest'ottica noi ci saremmo trovati ad essere il comune che ha meno territorio di parco e il maggior esborso in termini di partecipazione ai progetti del parco, per cui abbiamo rivisto questo meccanismo di pagamento, per cui è stato individuato come prioritaria la superficie di parco inserita di territorio inserito nel parco e la popolazione è diventata l'elemento secondario. Di conseguenza il 70% delle spese viene definito in base alla superficie del territorio inserito e il 30% in base alla popolazione. In questo modo ci è sembrato che venisse più equilibrato la partecipazione del nostro comune. Più o meno nei prossimi 3 anni è prevista una spesa di 10.000 euro all'anno. Il primo anno questi 10.000 euro saranno spesi per dei cartelli di delimitazione del territorio, una serie di incontri pubblici perché la popolazione conosca l'esistenza del parco locale di interesse sovracomunale e anche quali sono gli scopi e gli obiettivi, e infine verrà fatto un sito internet sempre del parco e una piccola parte andrà al Consorzio Muzza per la gestione. Una volta che gli 8 comuni hanno approvato la convenzione sarà possibile richiedere alla provincia il riconoscimento ufficiale di parco locale di interesse sovracomunale, che in questo momento mi risulta esserci solo quello del Brembiolo. Io ho concluso, se ci sono dei riferimenti, degli interventi, no, possiamo passare alla votazione. Votazione del punto 8, approvazione convenzione tra i comuni Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Casalmaiocco, Lodivecchio, Mulascano, Pieve Fisceraga, Tavazzano, Villanova e Consorzio Muzza Bassa Lodigiana per la realizzazione e la gestione del Plis dei Cillari. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Spero non sia immediata. Passiamo al punto 9. Nel punto 9 è la riproposizione della mozione presentata dal consigliere comunale Locatelli Ambrosio su modifica viabilità in piazza Santa Maria. Lascio a lui la parola per illustrare la mozione.
Grazie, signor Sindaco. Bene, abbiamo già parlato, è stata appunto riproposta la mozione come avevamo stabilito nel Consiglio Comunale precedente. Magari do lettura veloce del testo, anche perché è stato un attimino rivisto, non solo dal punto di vista del plano volumetrico, ma anche come testo. A seguito delle premesse già elencate nella mozione e della discussione in sede di Consiglio in data 13 febbraio 2013, è stato approvato con voto unanime il rinvio del riesame della mozione perché ritenuta sostanzialmente valida, ma sulla quale a seguito di alcune perplessità si è ritenuto di approfondirne meglio i contenuti e le finalità. Dopo un'analisi dettagliata e dopo averne parlato con l'ufficio competente e il comandante di polizia locale, si è ritenuto che siano da confermare i vantaggi e i contenuti in essa proposti afferenti in primo luogo al miglioramento della sicurezza stradale, a quella della viabilità, alla razionalizzazione e miglioramento dell'area adibita a parcheggio con eventuale possibilità di sostatempo, una migliore fruibilità dell'area da destinare per temporanee attività culturali o manifestazioni, evitando di chiudere la piazza come è avvenuto finora. Ultimo elemento, il mantenimento dei marciapiedi su entrambi i lati da pari dimensioni delle attuali. Tuttavia si evidenziano alcune criticità che sono da attribuire alle scelte originali dell'intervento di riqualificazione, su cui ancora oggi si riscontrano effetti negativi e su cui si potrebbe porre rimedio a seguito del dibattito del Consiglio Comunale di questa sera. In primo luogo l'assenza di una via alternativa di sfogo per decongestionare il traffico, nonché l'interdizione al traffico della piazza
di alcuni mezzi pesanti che mettono in serio pericolo la stabilità del manto stradale in autobloccanti di un certo valore. Gli interventi di manutenzione necessari impongono tempi di assestamento medio-lungo, creando disagi ai veicoli in transito, come avvenuto nello scorso mese di marzo. Un'ulteriore criticità da analizzare in futuro è l'introduzione di un senso unico sul tratto del Conventino verso San Lorenzo, che comunque non riguarda la mozione nello specifico, ma abbiamo ritenuto importante, dopo la discussione, mettere in evidenza. Poiché tale proposta si ritiene abbia un costo di realizzazione e tempi di intervento piuttosto limitati, ritengo che sia stato positivo e giusto prendere tempo per approfondire ed esaminare a fondo la proposta, pur consapevole che vi possono essere dettagli perfettibili e sviluppabili da parte degli uffici competenti. Chiedo quindi alla Giunta e al Consiglio Comunale di approvare questa mozione e mettere in atto in tempi ragionevoli le azioni necessarie per introdurre la modifica della Piazza Santa Maria, al fine di salvaguardare la manutenzione e di rendere più sicura e fruibile ai cittadini in attesa di futuri investimenti o di ulteriori interventi di riqualificazione vista l'importanza storica e strategica che essa riveste per la nostra città. Voglio solo aggiungere che mi auguro che poi i consiglieri abbiano in tempo ricevuto la modifica di alcuni dettagli tecnici della planimetria, perché la prima copia allegata aveva ancora alcune cosette da sistemare, comunque credo che in cartelletta ci fosse quella definitiva. Aggiungo soltanto, poi lascerò la parola a voi, diciamo che questo rappresenta sostanzialmente un po', indipendentemente dal voto, eccetera, è un po' quello che è la chiusura di un'attività che come comitato avevamo messo in campo per fare delle proposte durante il PGT, le osservazioni e dopo, quindi questo è proprio, diciamo, il coronamento di un lavoro, di un'attività svolta in alcuni mesi, quindi questo è quanto riteniamo sia, potrebbe essere sostanzialmente un miglioramento rispetto all'attuale situazione. Non entro molto nel merito tecnico, sostanzialmente comunque per farla breve veniva rappresentata una proposta che vedeva le due corsie adiacenti senza i parcheggi longitudinali che oggi abbiamo verso praticamente il Bar Eclisse. Siccome avevamo discusso appunto della necessità, seguendo un po' anche il codice della strada, di poter inserirvi una marciapiede che delimitasse la zona parcheggio da quella di viabilità, effettivamente in questa proposta è stato inserito, inserendo quindi anche le quote, le dimensioni, sempre rispettose del codice della strada, sia in merito ai parcheggi delle automobili e alla distanza di manovra, sia appunto alle carreggiate e alle corsie. Questo potrebbe essere un positivo appunto per quanto detto prima, e probabilmente riducendo sicuramente, pensiamo, alcuni rischi sulla sicurezza, soprattutto nell'imbocco verso via Santina Bore Felice, dove effettivamente oggi la visuale è quella che conosciamo, non ci sono i presupposti ancora per fare un senso unico, quindi questo potrebbe essere una risoluzione di alcuni problemi. Mi fermo qua e lascio la parola al consiglio.
Bene, grazie consigliere Lucatelli, apprezziamo lo sforzo grafico di riproduzione delle misure e della pianta della strada, perché almeno da questo punto di vista è chiarissimo. Lascio all'assessore Berciani la parola per...
Sì, ho rivisto insieme agli uffici la nuova piantina. Devo però purtroppo dire che, a differenza di quello che ha detto il consigliere Locatelli, in realtà non avremmo moltissimi vantaggi da questa modifica che oggi viene proposta, anzi da un punto di vista viabilistico ne avremmo dei pregiudizi. Vado brevemente ad illustrare la situazione. A prescindere dalle misure che, sebbene rispettose del codice della strada, come ha detto il consigliere Locatelli, sono però risicate all'osso, e questi parcheggi così posizionati hanno margini di manovra veramente risicati. Le corsie così adiacenti senza uno spartitraffico che attualmente c'è determinerebbero, sono molto strette, determinerebbero secondo gli uffici invece una maggiore pericolosità per la viabilità. Oltretutto i marciapiedi sarebbero da fare, quindi ci sono dei costi non indifferenti da affrontare e di fatto sposteremo 30-35 parcheggi sotto le case. Per quanto riguarda invece, ripeto, al di là delle misure, ci siamo però diciamo interessati alla questione della viabilità. Non è affatto vero che risolveremo il problema, perché ci ritroveremo, cioè, mentre adesso arrivando dal Via Libertà e praticamente da Via Papa Giovanni abbiamo amplissimi spazi di svolta e di manovra, oggi con queste due corsie ci ritroveremo all'imbocco di via Borre Felice in una situazione che non so, potrei paragonarla a quella che c'è adesso in via Leonardo da Vinci quando ci troviamo davanti alla farmacia, una cosa di questo tipo, cioè con due strade molto, molto appiccicate con visuale di praticamente pari a zero. Di fatto queste sono le, da un punto di vista viabilistico, le problematiche. Ci si chiede di affrontare delle spese, ma fondamentalmente sì, avremmo una modifica dell'estetica della piazza, ma che non risolve il problema di Piazza Santa Maria. È un po' un problema che abbiamo in tutti i paesi che hanno dei centri storici come il nostro. Ci sono dei pro e dei contro in tutte le sistemazioni che si vanno un po' a creare, però sicuramente questa non risolve il problema e non vale francamente la pena di attuarla, per cui chiedo che venga appunto respinta questa mozione, sì. Mentre, no, è una cosa, l'ultima, appunto, il senso unico di via San Lorenzo è già stato istituito, doveva entrare in vigore il 2 di maggio, però proprio oggi il comandante mi comunicava che c'è un blocco del sistema e quindi probabilmente non riesce a fare le ordinanze, però è già stato comunque era da parecchio tempo, c'erano già i cartelli e tutto, dovevamo solo attendere l'attuazione, ecco, delle delibere.
Prego.
Prego.
Assessore Torriani.
Allora, no, io ho avuto modo di confrontarmi anche informalmente col consigliere Locatelli nei giorni scorsi proprio su questa sua proposta e gli ho già detto che non condivido proprio l'idea di fondo, cioè quella di trasformare la piazza in pratica in un parcheggio, cioè non condivido il fatto di dover aumentare i posti auto in una piazza che tra pochi mesi o comunque tra poco tempo diventerà, diciamo, la piazza sulla quale si affaccia il museo, il conventino, l'area archeologica. Secondo me è necessario intervenire su questa piazza perché sicuramente ci sono dei problemi viabilistici e dei problemi anche di, diciamo, degrado del fondo, però è possibile, a mio avviso, sistemare, razionalizzare gli spazi per la viabilità, per la sosta e quelli pedonali in modo differente, in modo da raggiungere alcuni obiettivi che si prefigge il consigliere Locatelli, però di lasciare anche uno spazio, cioè diciamo lasciare anche un maggiore spazio pedonale sulla piazza, insomma.
Grazie al consigliere Torriani. Volevo chiedere una cosa al consigliere Lucatelli. Non ho capito, lo stop verso la
l'area archeologica, diciamo. Ecco, cioè non lo vedo molto coerente con la viabilità, nel senso che, essendo arretrato, non ho capito a chi deve dare la precedenza. Come?
Dove c'è la quota 350?
Mm-hmm. Sì, sì.
Beh, sostanzialmente la ragione per cui se dovesse arrivare, per esempio, un'automobile dalla via privata chiusa, che va verso Papa Giovanni, sicuramente ci potrebbe essere un pericolo, quindi qualcuno deve fermarsi. Quando arriva in prossimità,
no, capito,
qualcuno deve fermarsi, quindi immagino che è meglio che si fermi quello che arriva da via Libertà e guarda destra e sinistra prima di uscire. Che poi non è uno stop per andare alla precisione,
lascio
questa facoltà di decidere eventualmente ai tecnici più preparati di me, però era doveroso mettere comunque una segnalazione.
No, ecco, era solo un chiarimento per capirlo meglio. No, allora, l'assessore ha indicato un po' le motivazioni. Francamente non ci sembrava una priorità dover realizzare il marciapiede, eccetera, per una disposizione diversa della piazza, anche in considerazione del fatto che prima vorremmo vedere come viene finita la via San Lorenzo, perché cioè, noi la via San Lorenzo abbiamo sempre il progetto dell'ampliamento e della realizzazione di un parcheggio a fianco della strada, prima del conventino, per cui anche questo aspetto, cioè il senso unico oggi è più che necessario, perché la strettoia non consente il passaggio di due macchine e ne vediamo di ogni, però una volta allargata la sede stradale dal conventino in poi, lì si dovrebbe realizzare sia marciapiede sia la doppia corsia, per cui anche vederla in quel contesto. Oggi cioè, ci sono delle perplessità sul se effettivamente c'è un miglioramento nell'area che dicevamo lì verso gli scavi, quella lì dove c'è scritto 350, perché in effetti non avendo la separazione delle corsie rende più facile l'incomprensione, e dall'altro oggettivamente in questo momento pensare di realizzare 70, 80 o 100 metri di marciapiedi non è proprio il momento più indicato, ecco. Per cui al di là della condivisione sulla necessità di intervenire su Piazza Santa Maria, c'è un'assoluta condivisione su questo, probabilmente non sono ancora maturi i tempi per metterci mano. Consigliere Zanaboni.
Però scusi signor sindaco, non vorrei che magari fosse una discriminante quella questione delle corsie, nel senso che 3,5 metri previsti comunque con una strada di quartiere, secondo il codice della strada, possono passare i mezzi agricoli. Qualora non si vuole presto, può essere ridotta a 3 metri. Quindi avanzerebbe a questo punto 1 metro. Se questo è, diciamo così, la discriminante per dire ci vuole uno spazio di traffico, qualcosa che segnali la limitazione tra le due corsie, allora si può fare una scelta diversa, cioè portare a 3 metri strada di quartiere normale, senza passaggio di mezzi agricoli, e si ricava 1 metro in più, gestibile poi come si vuole. Non so se questa è discriminante, però...
No, allora, penso che i motivi li abbia esposti, no? Allora, uno è quello... Scusi, no. C'era il consigliere Sessi, scusi.
No, io lì ci abito, in quella zona lì, l'idea del consigliere Locatelli, aggiunta a quello che ha detto il consigliere Zanaboni, non mi dispiace. Poi se siamo qua sempre a parlare del discorso che non è il momento, non ci sono i soldi, questo è un altro ragionamento. In quella piazza lì bisogna metterci le mani. Dopo io non so se sono momenti, sono maturi o no, perché ci sono altre cose. Lasciarla così, quella zona lì, secondo me non è molto igienico, perché anche l'altra sera quasi ci rimettevo le penne io, perché lì vengono fuori io stavo attraversando a piedi e vengono fuori di brutto, non tralasciando che c'è un altro problema in fondo là con il ristorante, però è fuori di dubbio che lì ormai bisogna ammettersi. L'idea del consigliere Locatelli a me non dispiace, poi il discorso economico è un altro discorso e non terrei conto anche quello che ha detto adesso il consigliere Zanavoni per la viabilità.
E apprezzo molto lo sforzo che sta facendo con il consigliere Locatelli, ma in tutto questo vedo due criticità. Il raggio di curva venendo da Papa Giovanni che si restringe notevolmente e l'ingresso nella careggiata dal parcheggio verso l'esterno per andare verso Santina Bore Felice o verso 25 aprile. Perché c'è la nuova apertura dal parcheggio, perché sostanzialmente basta che due SUV si mettono, parcheggiano lì, sul fianco non vi dico niente. Quindi tendenzialmente bisogna avere, al di là dei costi che saranno problemi di chi andrà a toccare lì, quando sarà e quando lo si farà, è ovvio che quando si spenderanno dei soldi si spenderà per migliorare l'aria e non per peggiorarla. Io credo che sostanzialmente io vedo queste due criticità fondamentali. E un'altra criticità è quello proprio, avendo le due carreggiate a ridosso del bar, penalizza abbastanza, secondo me si crea un rischio maggiore verso il bar e verso diciamo l'assetto attuale di quell'area lì. Bisogna vedere se ci sono soluzioni diverse per migliorare quell'area. Ma vista così, almeno lo schizzo che ho visto, mi sembra un po' critica su quei punti là. Grazie.
Abbondanti di manovra necessitano, con questo non è che siano insufficienti, non sono insufficienti, sono molto risicati. L'altro aspetto sono i due imbocchi, sia venendo da Santina Borre Felice, sia, come diceva Cosier Vaccini, venendo da Papa Giovanni, per intenderci. Cioè, avendo le due corsie affiancate e considerando che le auto provengono e possono imboccare sia la destra che la sinistra, perché chi esce può andare verso via Santina Borre o verso via 25 Aprile, lo stesso chi arriva, si trovano molto a ridosso, sia chi esce sia chi entra, da tutti e due i lati, soprattutto la parte bassa verso gli scavi, perché non c'è una delimitazione stradale della pavimentazione, per cui è anche difficile, si può avviare a tutto, è anche difficile capire dov'è il proprio spazio e su quale stare, dopodiché probabilmente c'è un problema di stop dalla precedenza che probabilmente varrebbe la pena collocarlo per chi viene da vicolo Corte Bassa, che è minore l'impatto. L'altro elemento è che lo sbocco, come diceva così Almacini, del nuovo parcheggio consente di girare sia a destra che a sinistra, per cui c'è un attraversamento della carreggiata che oggi non c'è. Per ultimo c'è l'aspetto economico, che questa soluzione richiede la realizzazione di di opere per i marciapiedi non proprio marginali. Ecco, questo, poi io, il marciapiede, essendo un obbligo di delimitare il parcheggio dalla carreggiata, non è possibile evitarlo. Cioè, è la somma di tutti questi fattori che l'assessore aveva illustrato come una criticità rispetto ad aderire a questa proposta. Consigliere Locatelli vuol replicare?
Più che replicare, considerazioni che posso soltanto dire a chiusura. Per quanto riguarda la viabilità, sicuramente potrebbe avere qualche problema, ma in realtà i rischi già oggi ci sono. C'è la situazione che oggi abbiamo qui, diciamo, non è certo che non va nella direzione della sicurezza stradale e anche dei pedoni. Non ho sentito nessuno parlare della parte che invece riguardava la proposta, che è quella in merito agli eventi e alle manifestazioni, di cui spesso ne facciamo uso e siamo costretti a chiuderla, quindi questo è secondo me invece una cosa che va in direzione positiva. Per quanto riguarda il marciapiede e i costi, naturalmente avete giustamente espresso tutti il discorso legato ai costi di realizzazione. Quando si fa uno studio di questo tipo, che non è certo quello che abbiamo fatto noi, però necessita naturalmente l'intervento di qualche professionista, non è necessario ed escluso che un marciapiede sia anche fatto in modo diverso, che sia anche contenuto nei costi. Non è detto che debba essere il classico marciapiede che noi vediamo. Per quanto riguarda le distanze che diceva il signor sindaco, tengo a precisare che in centri storici come Lodi ci sono parcheggi come Embroletto, che sostanzialmente assomigliano molto, anche se a resca di pesce, a questa soluzione, e non esistono marciapiedi di delimitazione tra parcheggio e strada, diciamo, di percorrenza delle auto. Ma non è l'unico caso, ce ne sono anche altri. Quindi diciamo che prendo atto che avete considerato il Consiglio Comunale una serie di cose positive. Io penso che in ogni caso la piazza abbia necessità di essere rivista, perché così com'è non va bene, non funziona, non è sicura. Ci sono molti problemi e credo che tutti concorrono con me nel dire che ci sono molti pericoli nel tratto tra il bar Eclisse e l'angolo di via Sant'Inabore Felice, che non sono assolutamente risolti. Quindi mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe che, nonostante questa proposta magari può anche non piacere a tutti, mi piacerebbe sentire un'ulteriore controproposta per risolvere i problemi che poco fa ho citato. Quindi, detto questo, bene, io penso che non ho altro da aggiungere, se non appunto dire che così è un tentativo per migliorare quello che oggi rappresenta una piazza storica, ma che forse ha bisogno veramente di qualche cosa, di un intervento al di là dei costi, che in questo momento a me non interessano, perché se tutto ciò che oggi noi consideriamo essere un problema economico per la crisi economica che stiamo percorrendo, non facciamo più niente. Dobbiamo comunque in questo Consiglio Comunale, l'amministrazione, intervenire comunque per porre in essere delle idee buone per il futuro, in un momento in cui ci saranno meno crisi economiche. Insomma, quindi questa è una delle tante situazioni di viabilità che nella città abbiamo da risolvere. Molti sono le vie che sono a doppio senso con parcheggio, che necessitano di essere, ne abbiamo già discusso e ci tengo a precisare questo aspetto, vie che devono essere riviste completamente, ma con urgenza, anche perché non è possibile avere una guida rossa, per esempio, con un doppio senso di circolazione, con un parcheggio, eccetera eccetera, ce ne sono tanti altri. Quindi questo è uno spunto, uno stimolo per il Consiglio Comunale affinché al di là della piazza si metta in campo un'azione comune per migliorare la viabilità di Lodi Vecchio, che secondo me ha bisogno di interventi. Grazie.
Grazie consigliere Lucatelli. Dal punto di vista dell'apprezzamento dello sforzo penso che la cosa sia unanime, nel senso che il fatto stesso che nel precedente consiglio non si sia presa una determinazione ma si sia voluto approfondire l'argomento è perché non c'era nessuna preclusione, però si voleva fare una valutazione più serena, approfondita dell'argomento. Ripeto, probabilmente non ci sono ancora i tempi, nel senso che Piazza Santa Maria è un elemento fondamentale, ha sicuramente un problema di viabilità, ha anche un problema di sviluppo futuro in relazione al museo, in relazione all'altra, all'area che verrà a ridosso del conventino. Cioè, dobbiamo vedere, avere una visione più ampia per capire se quell'area può essere in qualche modo la sostituzione dei parcheggi che attualmente sono su Piazza Santa Maria. Ci sono un po' di cose che vanno considerate, probabilmente non in questo frangente. Possiamo passare alla votazione. Allora, chi vota a favore della riproposizione della mozione presentata dal consigliere comunale Ambrogio Locatelli su modifica della viabilità di Piazza Santa Maria, alzi la mano.
La riproposizione della mozione, cioè modificare eventualmente o così? No, perché lui l'ha già ripresentata.
Esatto, perché l'aveva presentata il scorso consiglio e adesso la ripresenta, come eravamo d'accordo. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Allora, possiamo rifarla? Scusa. Chi vota a favore alzi la mano, vuol dire approvare ciò che ha. E sono 5 più 1 fa 6. Chi si astiene? 1. Chi vota contro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ci siamo, tornano i conti. A questo siamo la... Bene. Abbiamo terminato i punti all'ordine del giorno. Sembrava avere una comunicazione, ma no, mi sfugge. No, qualcosa su qualche iniziativo che ma vabbè. Vi ringrazio per la collaborazione, devo dire che probabilmente lo spirito che abbiamo evocato all'inizio si è trasformato nella seduta che abbiamo appena concluso con reciproco rispetto delle posizioni. Grazie a tutti, buonanotte.